As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast. Al-hi mezameruto suteki na asa ga matteta hidoku mabushikute shiawase na kibun datta.
Cari, siamo live anche questa sera, purtroppo in veste decisamente più triste. Siamo io, Marco Daddia, Omar Serafini e Luca Signorelli a tentare di ricordare Pio d'Emilia. Ecco, Marco è appena sparito, tra l'altro. Vediamo chi già ci segue: Emilio De Salvo, Jacko Lanter, Luca D'Angel, Tiera Erde, Antonio Di Mezza, Michele Sessa, Enrico Cenni. Poi ovviamente se ci sono altri che ci vogliono seguire e, come dicevo anche nel post, che ci vogliono mandare un ricordo di Pio, aneddoti, perché insomma di storie ne c'è 200.000, scrivetelo o nella chat oppure mandate una mail e poi vedo di mandarvi il link live se volete anche dirlo in audio. Rimettiamo Marco Daddia. È chiaro che questa è una live molto particolare, perché che dire, ha colpito tutti. Una morte improvvisa, il suo stato di salute non era proprio dei migliori negli ultimi anni, ma insomma nessuno si sarebbe aspettato una ripartita così repentina, che se uno vuole prenderla con un sorriso è un po' in suo carattere, cioè ti fa comunque il colpo alla Kansas City e se ne va. Non so proprio da che parte cominciare. Cominciamo forse con Omar. Allora, facciamo la lista delle volte che l'abbiamo avuto ospite, così poi lo mettiamo nei commenti per riprendere un po', perché insomma l'interazione nostra è un'interazione non da giornalisti, ci sono tantissimi ricordi, tantissimi giornalisti su Facebook, la macro bolla è ricoperta di ricordi, aneddoti, storie, foto, eccetera, che insomma ne ricostruiscono il carattere di una persona affabile, trasversale, di sì. Tutto, mettiamo le nostre, perché appunto il nostro ricordo vorrebbe essere un ricordo non dico da fan, ma da gente che non è proprio del mondo del giornalismo, anzi non l'è per niente, e che però si è trovata a interagire e a voler bene a Pio, perché oramai sono tanti anni, aveva cominciato a litigare dopo Fukushima. Vai Omar.
Diciamo che Pio ha avuto, diciamo, i destini di le strade di fantascientifica di Pio si sono incrociate almeno tre volte,
sì,
tranquillamente. Sì. Diciamo la prima mi ricordo che è stata in podcast, proprio perché non era ancora una live, era una podcast, che d'altro mi pare che era la puntata, se non sbaglio, la 3 o la 4 della Sindrome di Nomaru, che è il nostro spin-off, quello dedicato al Giappone, e avevamo fatto una sorta di doppietta, perché avevamo avuto la settimana prima c'era stato Antonio Moscatella, la settimana dopo c'era stata Pio, l'altra dove ha raccontato un po' di chi era, diciamo che è un po' una monografica, un'auto-monografica di Pio, e sostanzialmente io Pio fino ad allora lo conoscevo per qualche servizio su Sky TG24, peraltro potendolo, diciamolo, ammirare più che altro perché aveva questa dote. Prima ne parlavamo nel fuori onda con Luca, era un giornalista ancora di quelli vecchio stile, si può dire, se esiste, se si può usare questo termine abusato, uno che praticamente sul campo, che era in grado di percepire la realtà dell'ambiente in cui era immerso, cosa che adesso secondo me forse...
Immergersi, perché poi la cosa era che riusciva a mimetizzarsi, un po' tipo...
ecco. E dopodiché l'abbiamo avuto ospite in questa cosa, era una conferenza, vero Marco?
Sì, era una conferenza online periodo Covid, credo fosse il 2020, su Fukushima, perché poi vabbè, diciamo che le nostre principali interazioni sono state appunto abbiamo cominciato con Fukushima, a darcele di santa ragione, e salutiamo al volo Giugiu Giarlo, Gianluigi Gatti e Davide Gigi, che lo ricorda ai tempi di Turisti per Caso, però era più profondo di Turisti per Caso, che c'era una e sì, questa era su Fukushima, cioè, avevamo lì ricordato l'altro grande giornalista italiano che stava in Giappone, che era Stefano Carrer, che in quel caso era anche lì recentemente scomparso in un incidente in montagna, era caduto in montagna. Quindi quella era più conferenza di tipo...
Sì, diciamo che le due puntate dove avevamo avuto l'occasione, soprattutto io avevo avuto l'occasione di conoscere questo diciamo il corrispettivo di un kaiju dal punto di vista giornalistico.
Sì, esatto, bella definizione.
E, sì, perché era veramente travolgente, se la mette proprio questa, un rullo compressore, me lo ricordo. E me lo ricordo sempre il rullo compressore dell'ultima live che abbiamo fatto, che adesso non mi ricordo cos'era. La scorsa estate, se non sbaglio, Marco.
Sì, era qualche mese fa, perché lui stava in Italia, perché ovviamente alle 6:30 non ci avremmo mai avuto dal Giappone. Avevamo fatto giustizia giapponese, il caso Gon, in generale.
Quanto era già segnato, mi ricordo che era già segnato, si vedeva già, come dirti, un po' dalla...
Ma era un po' abbacchiato, però era ancora la verba c'era.
Il kaiju c'era sempre sotto, praticamente, però e me lo ricordo, ma cioè, più che altro ricordo la sua sagacia, il fatto che e poi una cosa che te hai sottolineato, Marco, che era, nonostante aveva delle idee politiche ben precise, di cui per esempio con il sottoscritto eravamo agli antipodi sostanzialmente, però devo dire la verità, aveva però questa caratteristica che riusciva a essere collettore di persone, di idee, anche diametralmente opposte sostanzialmente. Per cui...
Beh, perché soprattutto si metteva ad ascoltarti, poi lo vedremo, sì. Insomma, almeno nella mia esperienza con Fukushima, che era opposta, non politica, ma insomma fisica.
Era ragione, era un ascoltatore Pio. Mi ricordo quando facevo...
Vabbè, adesso stavo interloquendo. Ma infatti, come vi stavo dicendo in fuori onda e come ho cercato di dire nel ricordo che ho postato sul mio wall di Facebook, lui fondamentalmente faceva quella cosa che si dice sempre da noi che fanno, dovrebbe fare il mitico giornalismo anglosassone, che in realtà, al momento sicuramente non esiste e nel passato secondo me anche raramente esistito, cioè separare i fatti dalle opinioni, le sue opinioni, i fatti dalle sue opinioni soprattutto. Le sue opinioni, che come sappiamo tutti lui aveva, non le nascondeva, erano spesso fortissime, ma lui ogni tanto riusciva a spegnere questa cosa e a far parlare la gente. Aveva questa capacità pazzesca di mettere insieme le persone in situazioni anche estremamente strane, mezzo contatto fisico, mezzo social, mezzo telefono, insomma, riusciva un po' a creare intessere
multidisciplinare era.
Esattamente, intessere questi network improvvisati spesso, in cui poi lui riusciva ad arrivare e farti parlare, che poi dovrebbe essere il mestiere del giornalista, perché a lui interessava, tutto sommato interessava quello che dicevi, o quantomeno ti dava la forte sensazione. Ma io sono abbastanza convinto che in realtà l'interesse, lui cercava di cogliere quello che l'interlocutore stava dicendo, gli interessava quello che dicevi, anche se tu eri, lui era bene o male un giornalista relativamente famoso, che era stato a Turisti per Caso, che era stato, insomma, a un certo punto era anche abbastanza conosciuto, poi era un po', la sua notorietà era esplosa via Sky dopo il terremoto. E tu eri invece, come nel caso del sottoscritto, un signor nessuno, e poi ti metteva al centro della sua attenzione a questo punto di vista. E questa è una cosa, da un lato gratificante, ma dall'altro lato efficace per il suo punto di vista, perché lui poi doveva raccogliere in qualche modo, evidentemente da te voleva delle informazioni, e queste informazioni le otteneva. Ricordiamoci che questo è un signore che, come appunto abbiamo detto nel fuori onda, riusciva a intessere rapporti quantomeno cordiali e civili con persone di cui poi, per convinzione ma anche per mestiere, per tutto, scriveva delle cose terribili, tipo certi uomini politici giapponesi. Non è facile, perché guardate che conosco un sacco di giornalisti italiani che si occupano di politica, che scrivono delle cose terribili dei loro nemici politici, ma poi nasce continuano a sopravvivere perché hanno degli amici politici, ma con i nemici in qualche modo esiste un duello, sia dal punto di vista appunto del mestiere giornalistico ma anche umano. Lui no, lui riuscì a dire: io scrivo di Shinzo, cioè di Abe Shinzo, delle cose tremende, però poi mi è simpatico.
Ma proprio questo faceva, tra l'altro, proprio per Shinzo Abe. Lui stava fuori da tutti i giornalisti, eccetera, eccetera, assediarlo, per modo di dire, eccetera, eccetera. E poi a un certo punto mi raccontava, una delle ultime volte ci ho parlato, che era da pranzo da lui, e che poi si è tolto, tipo James Bond, si è tolto la divisa da giornalista, si è messo il frac e è entrato perché era ospite di Abe a cena. Tutti gli altri giornalisti che se lo guardavano, e anche la polizia che non voleva far passare, dice: sì, scansate, scansate. Quello era. Era quello, esatto, era trasversale.
Esatto, e tra l'altro, ma qui che cosa, mi sembra di parlare di annegamenti con il bagnino, in questo caso il bagnino sei tu, Marco, e in un ambiente come quello giapponese, che insomma tu lo conosci meglio di me, ma io anche abbastanza lo conosco, in cui non è facile entrare in certi meccanismi, sia per la lingua ma anche per, insomma, per la cultura, non è che sia il massimo dell'apertura, soprattutto nei confronti di qualcuno che non è giapponese, ecco, insomma. E lui invece ci riusciva. Come è riuscito ad avvicinarsi, insomma, a entrare nella zona proibita nel momento della crisi di Fukushima?
Nel 2011, sì, infatti, esatto. Infatti Fukushima, ci arriveremo, perché anche lì è un esempio, però è tipico del suo, appunto, carattere, che poi stava sul pezzo, stava sul luogo, andava là, andava dove c'era l'evento, possa essere Amatrice, Lesbo, il Myanmar, Fukushima, eccetera, eccetera. Lui proprio era uno di quelli che non lo fermava nessuno. Marco, pure tu ci hai interagito indirettamente, purtroppo, vero?
Sì, io purtroppo non l'ho mai conosciuto dal vivo e questo mi dispiace veramente, perché è una di quelle persone che appunto seguivo da 25 anni senza saperlo, perché bene o male non avevo collegato che quel Pio De Miglia di Turisti per Caso, che io guardai 25 anni fa perché l'episodio fu del 98, era poi lui che vedevo da giornalista una decina d'anni dopo su Sky a operare dal Giappone. Non l'avevo ricollegato fino a quando poi c'è stato il caso di Fukushima, che è diventato un po' più attivo e partecipe, allora ho ricollegato che fosse effettivamente lui. E proprio l'ultima discussione che ho avuto con lui tramite il suo account Facebook in privato è stato che io questo Natale ho rivisto le tre puntate di Turisti per Caso di 25 anni fa, e allora gli ho chiesto alcune informazioni su certi luoghi che hanno visitato, se fossero ancora disponibili per andare a vedere, ma purtroppo mi ha confermato che non erano più aperti, e quella è stata l'ultima discussione, ripromettendoci fra l'altro di vederci ed eventualmente di fare una live con più calma, però vabbè, è quello... non si potrà fare. Comunque io Pio, se posso, lo ricordo appunto per questa sua dualità: uno appunto perché mi ha fatto conoscere e amare il Giappone da Turisti per Caso in avanti, parlando del Giappone in maniera franca e diretta, senza le solite cose, sfumature belle che fanno gli influencer moderni dicendo il Giappone è più bello, di poi... no, ti diceva le cose in maniera giornalistica appunto, te le spiegava bene. E l'altra cosa per cui l'ho sempre ammirato è fare il giornalista, appunto quello che abbiamo definito un giornalista vecchio stampo, che per me non è più vecchio stampo, ma è come dovrebbe operare un giornalista, cioè andando a informarsi con la gente, parlando e divulgando le informazioni, separandole appunto da quello che pensa lui realmente, ed è una cosa che secondo me molti giornalisti attuali dovrebbero ricominciare a fare. E io sì, questi miei personali sono questi ricordi di Pio, e mi spiace veramente che adesso non possa più vedere i suoi servizi, perché l'ultima cosa che volevo dire, poi magari più avanti dopo passo ad altri aneddoti che mi hanno raccontato altre persone, e lui appunto una di quelle persone che pensava è successo questo in Asia, adesso sentiamo cosa ne pensa Pio, tanto per far capire che comunque lui per me aveva un peso non da giornalista che sapesse sempre il fatto suo, ma che cercasse sempre di rapportarsi con la persona in una maniera più neutra possibile, parlando dei fatti e poi eventualmente anche delle sue idee.
Sì, tra l'altro, ecco, se volete c'è ancora il suo canale YouTube, ci sono varie interviste che ha fatto, sia non necessariamente sul Giappone, quindi c'è parecchio materiale per approfondire sia il lavoro che faceva sia come lo faceva. Io ricordo, tutti ricordano forse la storica intervista che fece a Vattani, che era addetto dell'ambasciata, adesso non mi ricordo a che livello, ed era poi scoppiato un caso perché aveva suonato,
era console
a Osaka, esatto, però è venuto fuori che aveva suonato a un concerto proprio non proprio politically correct, che insomma. E lui è riuscito a avere questa benedetta intervista perché gli ha fatto la posta, e però poi si vedeva proprio l'interazione che ti smontava, cioè alla fine poi è riuscito a interagirci e a tirar fuori la notizia, al di là di quelli che poi erano le grida, di nuovo, giusto o sbagliate che fossero, irrilevante il fatto che lui da giornalista ha interagito con una persona che sicuramente non la pensava come lui, ed è riuscito a ottenere a portare a casa l'intervista, tra l'altro messa erano 20 passi minuti su YouTube, quindi manca a dire avrà scritto qualche pezzo, ma manca a dire lo faccio perché così la rivendo secca a qualche network, faccio lo scoop, era proprio il modo suo. Lui era in maniera positiva, ma era un rompiscatole incredibile, cioè io mi ricordo a Fukushima andava a rompere le scatole, ma proprio per il gusto di farlo, alle guardie che ti dicevano qui non puoi passare, che era ovvio che qui non puoi passare perché era l'exclusion zone, non solo per motivi di radiazione ma anche soprattutto per motivi di sciacalli eccetera eccetera, e lui andava lì tanto per rompergli le palle, a dire ma perché non posso passare, ma allora di qua non posso passare eccetera eccetera, ed era bellissimo vedere al lavoro, perché tra l'altro è anche un modo di rapportarsi alla gente molto diverso dal mio, per esempio, che non cerco di evitare, non dico lo scontro, di evitare proprio l'interazione. E invece lui è esattamente il contrario. Se riesco, vado lì e ti devo rompere le palle. E in un contesto di Fukushima poi è stato quello che l'ha, ma ci arriveremo, l'ha portato vicinissimo alla centrale proprio nei primi giorni dopo l'incidente, insomma, altrimenti non, soprattutto con tutto con i danni del terremoto e dello tsunami.
Ma io, tra l'altro, posso ricollegarmi,
scusa. No, vai avanti, scusa.
No, io volevo solo ricollegarmi a questa cosa qui parlando un attimo del suo lavoro come giornalista, quando lì in Giappone, se non mi sbaglio, c'era una parte in cui solo i giornalisti giapponesi erano ammessi alle sedute del Parlamento, alle discussioni di una parte di, non mi ricordo che parte del Parlamento, se era solo, vabbè. E i giornalisti europei o comunque stranieri non erano ammessi, e lui ha lottato per far sì che li ammettessero assieme a quelli giapponesi, e ha lottato degli anni, quindi tanto per dire la sua insistenza, e alla fine ci è riuscito, però, quindi ha cambiato anche un po' certi approcci in Giappone, proprio perché aveva anche studiato giurisprudenza, quindi insomma
si sapeva bene in queste cose. Sì. Luca?
No, stavo dicendo, è interessante tra l'altro che hai ricordato la vicenda di Vattani, perché su quella avevamo avuto un po' di scambi, gli chiedevo anche insomma in qualche modo esattamente come lui avesse visto tutta questa vicenda, al netto di una serie di elementi, diciamo, legali, chiamiamoli legali, che però insomma in questo momento probabilmente non ha molto senso ricordare. Lui aveva detto una cosa che era, secondo me, tipica del modo con cui lui operava. Lui diceva: a me le idee, diciamo, di questo signore non, certamente sono completamente diverse dalle mie, e non è che questo me lo dimentico, in qualche modo passa in secondo piano. Però devo anche dire che, se devo essere proprio onesto con te, Luca, il lavoro che lui ha fatto
come l'ambasciata,
come console, nel risolvere dei problemi pratici, concreti, tanti suoi colleghi che hanno un profilo magari più alto, che forse non si sono fatti beccare appunto in una situazione, un concerto poco politically correct, certamente non hanno. Quindi lui comunque il suo lavoro lo fa molto, ma molto bene. E lui, tra l'altro, ricordiamoci che era una persona che le ambasciate le frequentava tantissimo, cioè lui conosceva,
sapeva tutto, sì.
Sapeva tutto, lui aveva delle profonde, ma profondissime interazioni con la Farnesina e con il nostro corpo diplomatico, conosceva molto bene determinati meccanismi che sono tipici della diplomazia italiana, quindi non è che si muoveva come ci potremmo muovere noi, mi potrei muovere io da mero utente di quello che è un servizio ambasciata, lui sapeva quello che era la retroscena e riusciva in qualche modo a mettere sempre insieme le cose con un distacco che io personalmente non riuscirei ad avere probabilmente, e che io personalmente trovavo ammirabile, ma che è tipico di un giornalista che fa bene il suo lavoro. E questo, ripeto, senza assolutamente recedere di un millimetro da quelle che erano le sue opinioni rispetto a determinate...
Sì, esatto. Ma io questo l'ho visto appunto su Fukushima, nel senso che lì non c'era la politica, c'era la fisica, ma la fisica nucleare appunto, o il nucleare in quanto tale, e le prime interazioni erano che lui aveva scritto un pezzo sull'Espresso e era uscito un altro pezzo sul Panorama, io per caso stavo sull'Aero e me l'avevano dati, avevo preso entrambe le riviste, dico però più che cavolo qua, ma mi sbagli le unità di misura eccetera eccetera, almeno cioè, fatte correggere, non dico che devo essere d'accordo, ma almeno scrivici i numeri giusti, o meglio il numero forse era pure giusto, ma una misura completamente sballata. E da là appunto, pur da posizioni differenti, siamo diventati amici, è venuto a Riken, si è fatto 40 minuti, cioè è stato tutto un giorno, un sabato intero a Riken, e c'è anche lì un'intervista a me, ma che mostra che poi lui il sabato veniva e si metteva lì e ti veniva a seguire. E abbiamo adesso, aggiungo, Matteo Gagliardi, che è regista, ciao Matteo, regista di Fukushima Nuclear Story, aspetta, allora a questo punto lo mettiamo, eccolo qua, che appunto ha scritto, diretto, eccetera, eccetera, basato sul libro di Pio, di cui ho avuto la fortuna di fare consulente scientifico. È stata un'esperienza molto interessante. Matteo?
Scioccato, dire poco, e molti di voi sapranno che magari il mio rapporto con Pio non era dei migliori, non era stato dei migliori nel periodo della lavorazione di questo film, ma da 2 anni eravamo in ottimi rapporti, e questo quindi ha veramente reso molto più amara questa notizia per quanto mi riguarda. Un'esperienza professionale, la mia, indimenticabile, e mi sono reso conto forse proprio nel momento in cui più è mancato questa cosa, cioè, mi sono commosso oltre ogni modo, devo dire, e ha lasciato un po' un vuoto dentro di me, perché ha rappresentato un anno, degli anni, perché ho dedicato anni a quel lavoro, 3 buoni, e tutta una serie di vicissitudini umane, professionali, artistiche, che faranno per sempre parte della mia vita, proprio del nocciolo duro della mia esistenza. E quindi, ecco, potrei perdermi 1000 aneddoti, ma non sarebbe il Pio Giappone, sarebbe il Pio...
No, però il Pio che fa il filmmaker puoi raccontarcelo, perché voglio dire, è chiaro che il titolo è Giappone perché è più un taglio giapponese, ma insomma, riuscire a fare un film con Pio non è banale. Perché...
No, no. Io potrei raccontarvi il Pio milanese, il Pio romano... Ci sono tanti Pio che ho conosciuto, no? Quello giapponese purtroppo no, anche perché quando sono venuto in Giappone alla fine della lavorazione per presentarlo all'Istituto Italiano di Cultura a Tokyo, lui invece era in Italia, quindi ci siamo invertiti, non siamo mai stati in Giappone nello stesso momento.
Cosa aspetta che ti interrompo, perché c'è Barbara che dice: felice che i rapporti con Matteo siano rassegnati nel tempo, un abbraccio.
Barbara, potrebbe essere Barbara Washims?
Sì. Non lo vedi sotto nello schermo? No, sì, Barbara Washims.
Mi ricordo di quando abbiamo presentato il film a Napoli, quindi Barbara, le collegavo a Barbara. Sì, ciao Barbara. Che posso dire del Pio Filmmaker? Io ho contattato Pio, vabbè, voi saprete un po' la storia come è andata, i rapporti con Pio si erano guastati perché dopo la lavorazione, a parte diciamo la lavorazione, il carattere di Pio, non devo dirlo io, non lo scoprite voi, lavorare con Pio non era facile, per quanto fosse
però aspetta, scusa, ti stoppo subito, prima dei rapporti guastati, partiamo dall'inizio, che è la parte divertente, cioè voi avete deciso di fare sto film basato sul libro, avete fatto una cosa fichissima, perché avete fatto con l'animazione, scusa, allora vai.
Vado. Allora, idea malatissima, chiamo Pio d'Emilia per fare un film su Fukushima. Pio d'Emilia era per me il massimo esperto di questa tematica, quindi reduce di un'esperienza con Alessandro Tesei, in cui avevo fatto montatore, coautore, avevo bisogno di fare un film su Fukushima che fosse proprio una mia opera, ho chiamato Pio d'Emilia. Pio d'Emilia aveva realizzato, parliamo quindi del 2013, in quel momento aveva realizzato tipo 200 ore di riprese giornalistiche come corrispondente di Sky. Questo materiale, questo tesoro di immagini che lui ha girato quando ancora neanche ci conoscevamo, fino al giorno in cui gli abbiamo fatto questa proposta, io e la mia produttrice, ex produttrice, doppia valenza, e qual è stata l'idea di base? È stata quella di dire: Sky, noi prendiamo le immagini di Pio, ci facciamo un bel film, io ci voglio mettere i manga, voglio realizzare dei manga made in Italy per raccontare tutto il percorso della nuclearizzazione del Giappone da Hiroshima in poi, e fino anche come raccontare anche tutto l'incidente, le dinamiche, e fare un film dove c'è Pio d'Emilia che fa il reporter, il protagonista, quindi un film veicolato dal racconto di Pio d'Emilia in prima persona e la sua esperienza di giornalista, con tutta una loro inchiesta proprio, quindi proprio quello che sono tutti retroscena dell'incidente nucleare di Fukushima che tutti conoscete. Ecco, questo dato il via, diciamo, a 3 anni di lavorazione, ecco, che mi ricollego, ok Marco? 3 anni di lavorazione molto sofferti, perché ci sono state mille difficoltà umane, tecniche anche, contrattuali, insomma, non è questo il contesto in cui raccontare delle difficoltà, il contesto in cui invece parlare delle cose belle di Pio, e io ho apprezzate tante di cose belle, a me ha dato tantissimo Pio per certi aspetti. quando poi siamo arrivati alla pubblicazione, ecco qua che diciamo che il film non era il film di Matteo Gagliardi, ma era il film di Pio De Emilia, perché Pio De Emilia aveva una grande fama e io ero così un esordiente, quindi questo ha fatto sì che nel mondo del giornalismo ci fosse una semplificazione, ignorando quasi completamente la mia autorialità a favore della di Pio. È una cosa che ho, come dire,
i giornalisti tendono a semplificare, voglio dire, questo,
questa cosa purtroppo ci ha ulteriormente esacerbato gli animi già duramente provati da quella difficile fase di realizzazione, che però ha portato a realizzare un prodotto credo molto valido, riconosciuto un po' da tutti. Marco è stato preziosissimo in questo senso, ci ha tenuto sempre un po' castigliato ogni volta che avessimo la tentazione di fare, capito, delle iperboli.
Sì, ma in realtà il prodotto nasceva già fatto bene, era sulla parte tecnica che uno, appunto, pur, perché poi insomma il discorso è sempre lo stesso, pur io e Pio la pensavamo diversamente, il sì. Taglio che dà è ovviamente contro il nucleare, però sì. Il discorso è sempre il solito, se tu gli dai da un taglio deve essere tecnico e giusto, quindi salvo la valvola con cui stavo ancora a discutere con Pio, quella insomma sulla valvola no, però la paratia che ha salvato per Milano, ecco, sulla paratia no, però sì, quello è un oggetto didatticamente corretto, a livello, se vuoi, anche anzi se vuoi anche più preciso di Chernobyl, il dramma, quello che è fatto benissimo, però certe cose lo forza un po'. Quindi se io dico ti devo spiegare come si è rotta sta centrale nucleare e ti devo far capire, perché poi ti devo far capire, e questo il film vostro nasceva giusto, io ho semplicemente detto guarda qua questo è messo così e cos'ha, ma è quella la forza di Pio, che poi metteva insieme di tutto, di tutti, per poi fare una cosa corretta.
No, devo dire, noi abbiamo messo di tutto. Poi è chiaro che a livello drammaturgico la scelta di raccontare, insomma, di mettere questo finale a sorpresa, perché alla fine questa storia, questa grande rivelazione era un po' il sacro graal del racconto, no? Viaggio dell'eroe, l'elisir del viaggio dell'eroe. Per cui dobbiamo anche, come dire, rispettare delle regole drammaturgiche pur mantenendo il rigore del documentario. Noi quelle cose sulla paratia non ce le siamo inventate, le raccontava la realtà.
Beh, vabbè, però sì, voglio discutere la paratia, però no, se senti Marco Pellegrini, altre gente me più esperta di me, non è proprio così, però, ma non è quello il punto, cioè il punto è, perché non è poi il dettaglio della vita, del coso, il punto è che siete riusciti a fare una cosa su un argomento delicatissimo, che è quello del nucleare, in un contesto in cui c'è stato un incidente nucleare devastante, non perché abbia portato morti direttamente, ma perché però mille morti indiretti l'ha fatti, facendo una cosa che è tecnicamente impeccabile. E questa, secondo me, la cosa che non ha perso vigore negli anni, e rimane ancora valida, è ancora come lo spiegone, no? Lo spiegone alla Boris, se ti lo fa lo spiegone di Bush, ti dico, beh, prendi là.
Sai cosa è successo a un certo punto? Che dopo il lancio di Sky del 2016, che ci ha creato i problemi a livello umano, dopo che 4 anni dopo la 7 l'ha preso questo film, l'ha mandato,
l'ha anche ritrasmesso poi tra l'altro qualche giorno fa,
si è dedicato un'intera serata a Polcatori in Atlantide, era il giorno del giuramento del Senato di governo Draghi, quindi spezzato mille volte, però quella sera Pio, ovviamente Pio, perché Matteo Gagliardi, ripeto, non esisteva anche se c'era scritto così, era intervistato da Purgatori e Pio ha fatto quello che io avrei voluto avesse fatto fin dall'inizio, cioè dire proprio come stavano le cose. E quindi, come dire, ha detto parole magiche e l'ho apprezzato tantissimo, e da allora io ho detto, Pio, tuo Dio, da oggi non abbiamo più problemi. Da allora abbiamo avuto 2 anni di rapporti meravigliosi, l'ho informato sul mio nuovo lavoro, gli facevo degli stati di avanzamento, insomma, eravamo in ottimi rapporti, lontani, però poi mi aggiornava anche del suo stato di salute post-Covid, che poi è stato quello, no? Che ha...
Non ha aiutato, mettiamola così, certamente non ha aiutato. Sì, adesso tu, tra l'altro, lo dico io perché hai fatto questa magnifica visione, che è questo film su Dante. Che
magnifica, è tutto da vedere. Io l'ho fatta, questa mirabile.
Mirabile, scusa,
mirabile. Miserabile, lo della pubblico, me lo sono detto ironicamente.
No, perché l'altra cosa è che da quello che ho visto Pio era uno che non portava rancore, cioè no, dopo un po' si scordava,
esatto,
le cose.
Questa è una cosa che apprezzavo molto, infatti oggi volevo proprio concentrarmi su questo. Pio alla fine era un po' per me una figura paterna, perché avevo con Pio quel rapporto difficile che avevo con mio, che ho sempre avuto un po' con mio padre, quindi però se, poi anche quando ci si detesta un po' odi et amo, no? Per cui è sempre una forza polarizzante a duplice valenza, per cui si può anche detestare una persona, ma poi alla fine è una forma d'amore anche quella, ok? Perché ci tenevamo molto testa, lui ed io, eravamo proprio due, ci scornavamo, però questo, capito, ha sviluppato un affetto nel tempo e non ci siamo mai voluti veramente male in modo definitivo, alla fine ci siamo voluti bene, come dici tu Marco, era una persona che non portava rancore, perché aveva, secondo me, era una persona estremamente innamorata della vita. E come tutte le persone che sono veramente innamorate della vita, non hanno tempo da perdere per il rancore.
E questa è la cosa... poi era molto compagnone, per questo poi che era la cosa, lo diceva proprio, dice io da solo non ci so stare, era quello che cercava la compagnia a 360 gradi, lo diceva nel fuori onda, lui quando faceva gli hanami oppure quando faceva la fella del pionenkai, che sarebbe il bonenkai di Capodanno, veniva di tutto, veniva dall'autocan a, appunto, a giornalisti, a amici, era veramente una cosa incredibile.
Io ammiravo molto queste sue capacità relazionali, era amico di tutti, per lui qualsiasi persona era un suo amico.
Sì, sì, sì. Però era amico vero, cioè la cosa che dice non è che è suo amico perché instaurava un rapporto che poi era un rapporto personale, specifico, si ricordava tutti. Insomma,
è una mente eccelsa, più che gli puoi dire. Poi è un grande giornalista, ripeto, a livello umano ha fatto delle scelte molto forti, no? Lo sappiamo, anche a livello familiare aveva fatto tante scelte molto forti, molto individualistiche, però rispettabile, un uomo di movimento, ripeto, innamorato della vita, se l'è veramente mangiata la vita, quella pancia che aveva era la vita dentro, non è che c'era dentro il cibo. Ecco perché, quindi da questo punto di vista l'ho sempre ammirato tantissimo, forse anche un po' invidiato, lo dico, però un'invidia benigna, no? Diciamo una cosa che è un modello, ecco, per certe cose, per altre no, perché la pensavo diversamente, politicamente, su tante, anche a livello umano, su tanti comportamenti, opportunità o meno, insomma, eravamo estremamente diversi, ho anche scritto nel post che ho in commemorazione di qualche giorno fa, due caratteri inconciliabili, ma l'ho ringraziato per essere stato il mio eroe, lui è stato l'eroe del mio primo film, quindi come faccio cioè per me è un vuoto enorme, cioè proprio passato una giornata con una sensazione addosso proprio di, non lo so, di una sensazione stranissima, forse non l'ho mai provato in vita mia, molto particolare, difficile anche da descrivere. Comunque non volevo adesso monopolizzare la...
No, tanto voglio dire, è fatto apposta per questo, ci abbiamo anche
lei. Ho visto poi, provato...
C'è anche, aspetta che ti metto anche sto ricordo di Rinaldo Abate, grazie Gagliardi per lo spessore. Non so se tu riesci a vederli sotto i commenti, comunque Rinaldo Abate che dice...
Non vedo dei commenti, ma va bene, mi fido.
Aspetta. No, vabbè...
Adesso li vedo.
Tu Marco stavi per dire qualcosa, Marco Daddia?
Sì, no, io ho più che altro su questo argomento, il fatto della sua disponibilità, dell'esserci sempre per le persone, mi hanno appunto raccontato una persona che conosco da una decina d'anni perché aveva un blog in cui raccontava le sue avventure e disavventure in Giappone, che ha conosciuto molto bene Pio e mi ha raccontato una delle ultime volte che lo ha aiutato. Praticamente lui si chiama Luca, vive ormai in Giappone secondo me da una ventina d'anni, sì, 15-20 anni almeno, e gli è successo un anno fa che ha avuto un incidente in moto e sembra, come vogliono fare i poliziotti giapponesi, spesso vogliono chiudere la pratica molto in fretta, anche dicendo delle cose non veritiere, perché sì, se tu dici così facciamo in fretta, chiude tutto a posto. E lui alla fine ha chiamato Pio per dire vieni a dare una mano per piacere, perché ci sono delle cose da sistemare, non chiare, vogliono che io firmi certi fogli, se gli riesce a dare un'occhiata così. E lui, anche se era già nel periodo in cui non stava benissimo, si è organizzato e un giorno è andato con lui appunto e questi poliziotti per chiarire le dinamiche dell'incidente, firmare, insomma, e chiarire che cosa si potesse scrivere per evitare problemi, perché adesso non so se lo sapete anche voi, forse Marco di più, in Giappone spesso i poliziotti tendono a voler chiudere i casi molto rapidamente, anche scrivendo delle cose non veritiere, che poi si possono ritorcere contro alle persone che hanno deciso di firmare certi fogli. E quindi in quel caso lì Pio si è reso molto disponibile per aiutare appunto un suo amico. Sì, insomma, sono quelle belle cose che mi piace ricordare della gente, ecco.
Sì, sì, era sempre disponibile. Luca, anche tu o tuo padre avevate interagito anche lì su un altro argomento?
No, esatto, infatti il discorso che Matteo ha fatto sui padri mi ha ricordato questo episodio, un episodio piccolo ma secondo me significativo. Mio padre, che purtroppo è mancato tre anni fa più o meno in questo periodo, è sempre stato, mio padre tra l'altro di mestiere faceva lo storico, uno storico si occupava principalmente di storia dell'architettura e dell'arte nel periodo barocco, ma aveva anche un fortissimo interesse personale, ma anche proprio nel suo mestiere, per la storia dell'ordine dei gesuiti. E mio padre era molto attivo su internet, è stato molto attivo su internet proprio fino agli ultimi giorni della sua mi sa che mi sono staccato.
Ti sentiamo?
Ci sei, eh? Mo ti sei staccato.
Mi sentite?
Sì.
Ok, perfetto. No, dicevo, mio padre era molto attivo su internet e in una delle tantissime interazioni che avevamo io e lui su internet, io e lui e i miei fratelli, siamo sempre stati molto uniti, anche perché abbiamo tanti interessi in comune e quindi anche su internet i dialoghi erano frequenti. A un certo punto si era venuta a creare questa discussione a tre, mio padre, io e il sottoscritto, sul ruolo dei gesuiti nella colonizzazione dell'Oriente, in cui Pio, che aveva le sue idee molto forti, sosteneva una tesi, secondo me forse un po' tranchant, che però aveva qualche merito, sul fatto che uno dei motivi per cui il Giappone era rimasto indipendente è che aveva sbattuto fuori i gesuiti. In realtà aveva sbattuto fuori tutti gli ordini religiosi durante l'epoca Tokugawa, ma comunque insomma il fatto di averli sbattuti fuori aveva, a differenza, lui faceva un contrasto in negativo con quello che era successo invece nelle Filippine. Mio padre, che conosceva molto bene la storia, si era un po' non inalberato, perché mio padre anche era uno estremamente posato, estremamente signori da questo punto di vista, ma aveva detto una cosa del tipo: ma non diciamo amenità. Ed era stato molto interessante la reazione di Pio, perché chiunque altro nella sua posizione, e insomma ne conosco tanti che fanno anche più giovani di lui, che fanno il suo mestiere, avrebbe reagito: lei non sa chi sono io, oppure chi sei tu a venirmi dire queste cose, e avrebbe iniziato quei fantastici da vedere dall'esterno, ma in realtà penosi da vivere dall'interno, litigi su Facebook modello asilo Mariuccia, no? Tutti i giorni ne vediamo uno. E invece non era successo niente di questo. Pio aveva detto: no, ma mi interessa questa storia, io sono in Italia, forse passo da Torino. Tanto aveva capito che era molto vicino al compleanno di mio padre. Troviamoci, facciamo una cena assieme, ne parliamo, perché a me interessa la storia dell'ordine di Gesù. Cioè, aveva capito che c'era qualcuno che gli poteva fornire cibo per questa sua voracità, questa sua bulimia di informazioni. Matteo ha ragione, la pancia che aveva era la pancia, perché lui si è mangiato la vita, ma lui si mangiava la vita, ma si mangiava la vita erano anche le informazioni che lui riusciva ad avere attorno. Per cui poi sì, purtroppo all'epoca le condizioni fisiche di mio padre già non è che gli permettevano di andare a fare le serate fuori, non se n'era fatto niente. Ma era stata una roba fantastica, praticamente l'inversione a U, ma il modo con cui una roba che aveva rischiato per un attimo di diventare, appunto, ripeto, il classico litigio da intervallo nell'asilo, invece era diventato una roba troviamoci, mi interessa questa cosa, e era stato bellissimo ed era tipico, secondo me, di Pio. Io questo gliel'ho visto fare varie volte, lui interveniva, diceva la sua, ascoltava l'altra, poi diceva: ma troviamoci da qualche parte, magari ci mettiamo dietro a un bicchiere di vino e qualcosa di buono da mangiare, ne discutiamo. E questo secondo me era bellissimo.
Sì, infatti, tra l'altro, tra gli altri episodi da ricordare era quello dell'ambasciatore Bosio. Non so se vi ricordate, qualche anno fa, nel 14 credo, lui era stato arrestato su denuncia di queste politically correct eccetera eccetera nelle Filippine, e Pio fu il primo, perché questo ambasciatore, che era ambasciatore in un paese del centro Asia,
questo quanto?
Nel 14
però prima era nelle Filippine, dove lui era
quando
stato
è del tifone? Quando c'è stato tifone?
No, lui era stato arrestato nelle Filippine perché secondo gli attivisti aveva dei rapporti con dei minorenni, che però non era, poi si sono dimostrati non veri. Però lui era ambasciatore, non mi ricordo se in Kazakistan o in Uzbekistan, una di queste repubbliche qui, e tutti ovviamente a gridare allo scandalo, questa è la prima del MeToo eccetera, però a gridare allo scandalo eccetera eccetera, già fatto il processo, e Pio, che lo conosceva da quando lui era stato addetto all'ambasciata di Tokyo, disse ma forse che magari invece è innocente, e fu il primo a dire questa cosa qua del mondo giornalistico. Poi in qualche maniera questo spezzò la narrazione, che però pure troppo spesso si vede, spesso è giusta, per carità, ma in quel caso non lo era, aveva semplicemente questo qui, come poi si è rivelato all'analisi del giudiziaria, commesso di un'ingenuità mostruosa, vi è più se sei uno del mondo diplomatico, un'ingenuità veramente incredibile, però nulla di scabroso. E Pio fu il primo a dire questa cosa qua, e in qualche maniera a rompere la narrazione, no? Perché poi spesso si va per narrazione, quindi poi non puoi neanche uscire dalla... Sì.
E in quel caso quella storia io l'avevo seguita, tra l'altro ne avevamo discusso, era un periodo in cui insomma chattavamo abbastanza spesso su queste cose, e lui da quel punto di vista in parte aveva seguito l'istinto, ma in parte aveva seguito anche la logica, che la gente non, dicendo ma io la persona la conosco, cioè conosco un certo contesto, insomma aveva incominciato a fare 2+2, a dire cerchiamo di stabilire che cosa è successo sul serio, ma secondo me ci sono degli elementi che fanno sì che questa storia, questa narrazione, come la chiamo tu, non stia in piedi. E lui da quel punto di vista era il giornalista investigativo, cioè quello che vuole capire che cosa è successo veramente, e che non è facile, perché ci sono tanti giornalisti investigativi che in realtà sono pseudo investigativi, perché cosa fanno? Hanno una tesi e la vogliono dimostrare a tutti i costi.
Sì, questo è l'anglosassone che citavi tu prima, spesso partono
esattamente, vogliono, si decide, bisogna demonizzare un nemico, un'idea, e si trovano tutti gli elementi per farlo. Bisogna santificare un amico, un'idea, e lo fanno, ma andare a cercare di capire che la verità magari è la, come era facendo la domanda, insomma, in qualche modo bisogna fare le domande giuste per avere le risposte giuste, e per lui, insomma, lui lo faceva. No, quella era stata una storia importante.
C'è un ricordo di Alessandro Baffa, anche lui lavora a Tokyo, dice anche con me, vi invitò a pranzo da lui a Tokyo perché era curioso sul tema Society 5.0, per cui mi invitò a chiedere cos'era eccetera eccetera davanti a un suo buco, e al tempo lavoravo sull'IoT, che sarebbe l'Internet of Things, quindi sì lui era estremamente, poi tra l'altro era estremamente tech savvy, come direbbero in inglese, cioè usava, innanzitutto era one man gang, nel senso che alla matrice c'era l'operatore, ma di solito si andava anche a Fukushima con la telecamera da solo e riprendeva le cose da tutto da solo, faceva i servizi da solo eccetera eccetera, e poi sì, certo era un ambiente Macintosh, però gli vogliamo bene comunque, però perché so che anche tu, Matteo, mi sa che lavori in Macintosh, e però sì. vai No, scherzo,
no. Io ho visto, cioè tu dici lavorava anche da solo, ma io mi sono visto centinaia di ore al di fuori di cose che non sono pubblicabili.
Vabbè, certo, è ovvio, anche noi nel fuori onda nostro non è pubblicabile, voglio dire, non
menti fuori onda per modo di dire, insomma, off the record, come si dice.
Vabbè, però ma, allora, c'è da dire che allora innanzitutto come voi sapete molto meglio di me, quello che è fuori onda e off the record dovrebbe veramente restare off the record, e è chiaro che anche il nostro fuori onda, nel nostro piccolo, non è che non è turpe, ma non è neanche ripetibile, insomma. È chiaro che ci sono contesti e contesti in cui certe cose le dice una certa maniera e certe altre. Io mi ricordo quando andammo a Fukushima, doveva fare la diretta per Sky dalle case dell'altro, che erano baracche, insomma, tipo container, dove le famiglie vivevano ancora nel 2016, quindi a 5 anni dall'incidente, e ovviamente c'era tutta la tensione del momento, e non dico che mi facesse paura, però insomma era una forza della natura che doveva assolutamente riuscire a ottenere il collegamento. Quindi le fuori onda era uno spasso, però sono contesti differenti, è chiaro che non avrebbe neanche senso poi pubblicare certe cose, perché no,
A parte il fatto che non penso neanche ad avere più tutte quelle ore, perché fare spazio nei miei hard disk erano centinaia di giga, ti giuro, poi con un interprete vicino, quindi
sì.
State, no, io non so niente di giapponese, ma proprio zero, quel poco che so lo so grazie a Pio, niente, c'avevo questo interprete qua, quindi ogni volta che c'era qualcuno che parlava, che dice, io stavo lì, ah, questo è interessante, questo no, questo di qua, questo di là. E alla fine abbiamo scelto proprio le cose pregnanti, le abbiamo organizzate, e io ho conosciuto il Giappone a distanza, perché poi alla fine non ho messo piede in Giappone fino alla fine, quando sono andato chiamato dall'Istituto Italiano di Cultura, quindi, ed è stato un dono di Pio quello là, perché Pio, che si sentiva in colpa per quella robaccia di cui parlavo, ha convinto, perché non è stata colpa sua, quello è stato Sky, che poi, e Pio così ha lasciato fare, non è che ha organizzato, che c'era dolo dietro, così ha lasciato che... Allora, a un certo punto l'ha detto, Matteo, mi hanno chiamato per andare in Giappone per fare questa cosa, ho chiesto che ci andassi tu. Sono stato spesato, ospitato, e sono fatto 15 giorni in Giappone. Quindi Pio si è fatto perdonare in qualche modo, insomma. Però, io... Per me Pio è il Giappone Pio.
Beh, la narrazione che lui dava era una narrazione, appunto, diceva anche Marco all'inizio, trasversale, cioè non era il Giappone tutto bene, non era il Giappone tutto male, è il Giappone com'è, che è una nazione con aspetti positivi e negativi. Lui, tra l'altro, lui
era spesso la somiglianza con l'Italia.
Beh, per molte cose sì, cioè c'è questa dicotomia su aspetti differenti, nel senso che per esempio la parte sulla giustizia lo mandava ai pazzi, avevamo fatto con lui, no Omar, la puntata sulla giustizia, per la pena di morte, per tutta una serie di aspetti che se firmi non puoi revocare se ti costringono a confessare non puoi revocare la confessione, che ti possono tenere decine e decine, se non centinaia di giorni, come nel caso Gon, ai domiciliari senza o in carcerazione preventiva senza che poi fanno niente, insomma ci sono tutta una serie di aspetti del sistema giudiziario giapponese che insomma lasciano molto molto
molto garantisti, insomma, come nel nostro paese.
No.
La mia sensazione, allora, lui sicuramente era impietoso su alcune cose del Giappone, almeno impietoso è addirittura probabilmente, insomma, un termine un po' debole, lui era molto duro su certi aspetti. La mia netta sensazione però è che quando lui era lontano dal Giappone dopo un po' voleva tornare,
sì.
Nel senso che l'Italia, misurina, le Alpi, la montagna, lui aveva questa cosa della montagna, ne avevamo anche parlato, insomma lui amava sciare, ma amava anche proprio andare in montagna a fare le escursioni e tutto il resto, quindi non è che l'Italia non gli piacesse, però la tollerava, secondo me, fino a un certo punto. Poi a un certo punto voleva tornarsene da Tokyo, e quindi
chi è questo signore che è in foto con Pio? Non l'ho riconosciuto, è il fattore,
sì,
è un,
esatto,
un contadino che ha fatto una protesta per mesi di Fukushima. Sì, sì.
Sì, sì, queste sono varie. Questa era, appunto, era anche con Stefano Carrer, sì. Appunto, scomparso anche lui. E questo fattore qui, siamo andati, e questa fattoria delle mucche che sono state graziate, perché queste mucche ovviamente non possono essere più mangiate perché mangiano erba contaminata, e lui con questo carro qua andava davanti alla dieta, cioè davanti al Parlamento giapponese, a protestare tutte le volte, ha fatto pure un libro. E insomma, l'altra cosa che per me è stata estremamente interessante è che tramite lui poi ho conosciuto tutta una serie di aspetti dell'incidente di Fukushima direttamente, e delle persone toccate direttamente, perché poi una cosa è che leggi i rapporti, una cosa è che vai sul posto, e questo capatosta costosissima che appunto dice siamo stati abbandonati dal governo, eccetera eccetera. Fukushima è una regione molto povera effettivamente, e quindi tutta una serie di aspetti che altrimenti uno non vedrebbe, non toccherebbe di prima mano. Da questo punto di vista siamo andati credo due volte nella regione, anche col contatore Geiger eccetera, perché poi l'altra cosa, tra l'altro, dove lui ti seguiva, è che io gli avevo detto vabbè, ma tu però prenditi il contatore Geiger e misuratelo da solo, e lui si è preso il contatore Geiger e se l'è misurato da solo insieme, quindi poi alla fine i numeri erano quelli, e davanti ai numeri non è che avesse protestato. Poi mi diceva beviti l'acqua, ma ti berresti l'acqua davanti alla centrale eccetera eccetera, tutta una serie di, non dico di sketch, ma insomma di duetti molto divertenti nel contesto, perché comunque ripeto, come avete detto anche voi, su opinioni differenti riusciva a mantenere le sue posizioni, ma a presentare anche quelle dell'altro e non a schiacciarle, ecco, perché quella è l'altra cosa. Lui non voleva mai vincere nel dibattito, semmai poteva restare, no, stupido, basito, sempre per dire la Boris, boh, vabbè, però non è che voleva avere l'ultima parola.
È l'espressione che faceva spesso, aveva, come dice, per citare una famosa battuta di un film romano di successo, aveva a un certo punto la capacità di disinnescare.
Sì, esatto. Cioè non ti portava mai allo scontro finale, riusciva sempre a dire vabbè, però mo andiamo a fare.
Qualità che ero non ho mai avuto, per esempio.
Sì, anche io sfondi la porta aperta, biascica sempre per continuarci da Boris.
Ma io ho un allora in questo rapporto che è stato principalmente a distanza, io ho avuto una netta sensazione. Lui sicuramente non era uno con tante paure. Cioè, no. Nel senso, era uno che, insomma, alla fin fine sarà stato fatalismo, sarà stato quello che volete, ma dei rischi nella sua carriera seri ne ha corsi. Cioè, a me ha raccontato un paio di episodi che adesso non so se sia il caso di stare a raccontare, ma comunque, insomma, un paio di volte lui la pelle l'ha rischiata veramente sul serio. E lui, secondo me, questo fatto di essere stato più volte, diciamo, vicino alla possibilità di avere delle conseguenze molto serie per il fatto di essere andato magari in dei posti pericolosi, poi lui era stato in Cambogia, era stato a Myanmar, era stato in Cecenia durante la seconda guerra cecena, insomma era stato in posti tosti, mettiamolo in questa maniera. Questa sua capacità, secondo me, le aveva fatto capire una cosa, che tutto sommato, se anche corri dei pericoli, va benissimo correre dei pericoli, ma non ha assolutamente nessun senso innescarli, cioè andare a creare situazioni di conflitto, situazioni di tensione, così, per il gusto di farlo, non ha nessun senso. Poi lui diceva, sicuramente ogni tanto, insomma, dava fiato ai denti. Ecco.
No, andava a provocare, aspetta, provocare. Quello che era spasso.
Però arrivava fino a un certo punto, ma poi il punto in cui, intendo dire, la cosa poteva degenerare, lui, proprio perché era una persona fondamentalmente coraggiosa, non aveva bisogno di conferme. Questo, secondo me, era il grosso senso che lui dava nel rapporto con gli altri. Il fatto di non aver bisogno di conferme, lui era abbastanza sicuro del fatto suo, era abbastanza sicuro di, insomma, in qualche modo del perché lui si, delle sue idee, del perché si muove in una certa maniera. Ogni tanto voleva divertirsi alle tue spalle, perché secondo me ogni tanto, però poi era una roba bonaria, una roba paccioccosa eccetera. Io in genere invece quelli che innescano, che appunto non disinnescano, come ha detto, citando quello che ha detto Matteo, sono quelli insicuri, sono quelli invece che anche un po' paurosi eccetera, che allora che cosa fanno? Portano sempre allo scontro, perché in qualche modo per loro rappresenta un sistema per proteggersi, almeno questa è sempre stata, secondo me, la mia,
quando lo scontro diventa la tua zona di comfort.
Esattamente.
Dice, c'è un altro commento di Barbara Washington, come diceva lui, preferiva convertire che vince una discussione. Questo se volete è molto giapponese, nel senso che negli shogi, gli scacchi giapponesi, è così. Cioè tu quando prendi il pezzo nemico te lo metti da parte e lo puoi riutilizzare come pezzo tuo. Quindi lui in realtà appunto faceva proseliti, ma proseliti nel senso buono, cioè tutta gente che poi si sentiva affinità al suo modo di essere, no? Magari non alle sue idee, ma al suo modo di essere, al suo modo di comportarsi, e riuscì a mettere appunto insieme di tutti i generi, di tutte le i credi politici, eccetera. Appunto lui era un grande supporter di Neo Tocan, eccetera, eccetera. E però si conosceva con Abe, ha fatto un pezzo bellissimo dopo che Abe è stato assassinato, raccontava appunto di quando stava fuori come giornalista, però poi andava a cena da Abe, quindi è uno spasso, insomma, avere una persona che ti riesce a spaziare, così non sarebbe in Italia, no? Non puoi andare da uno e poi dopo vado a cena dall'altro.
Ma poi era l'altra cosa che ho notato sempre in queste discussioni, che era intellettualmente onesto, nel senso che tu hai parlato di Khan prima, lui era un grande supporto di Khan, ma non è che faceva degli sconti rispetto agli errori che Khan aveva fatto. C'è l'esempio che faccio sempre è la leader, di cui non ricordo mai il nome, la signora, la leader di Myanmar,
Aung San Suu Kyi,
esattamente,
che avesse avuto un rapporto con lei da giovane,
esatto, che si vedeva che lui era un grandissimo supporter, insomma, che era così, però poi quando lei, insomma, si è problema che c'è stato di la pulizia etnica nei confronti della minoranza Rohingya, esattamente, lui non è che abbia tirato fuori degli sconti anche su quello, abbia detto no ma perché, come ne ho sentito invece fare da altri, lui no, cioè lui ha detto no, lì, cioè, assolutamente è stata una delusione, e poi possono essere delle motivazioni a questo punto di vista, ma lui era molto onesto, almeno quasi sempre, l'ho sempre percepito come molto onesto intellettualmente, molto in grado di riuscire a dire mi sono sbagliato, ok? Oppure questa persona che è un mio amico, che è uno che io ho supportato, ha sbagliato.
Lo posso testimoniare concretamente. Uno degli aspetti in cui abbiamo litigato di più mentre lavoravamo al documentario su Fukushima è che io insistevo per avere come voce off, no, la voce pensiero, quella narrante, una voce che non fosse la sua, una voce di un attore che poi dopo è stato Massimo D'Apporto. E perché? Perché? Perché avevamo provato a fare quel testo con la voce in studio e il film diventava uno speciale di Sky. Avete presente, no? Diventava un racconto dove più di Emilia, senza doti attoriali, non reggeva oltre i formati per cui era abituato, no? A lavorare sui servizi brevi. E anche insomma, alla fine mi incaponivo, no, io ho bisogno di interpretazione, quindi serve una voce. Il pubblico, dopo 5 minuti, che sente una voce di pensiero che è diversa dalla tua col microfono, si abitua e poi vai tranquillo. E niente, non c'era verso, incaponiva, mi voleva denunciare, mi voleva fatto una scrivetta all'avvocato come per dire, sei un personaggio pubblico, non puoi cambiarmi la voce, insomma, alla fine l'ho convinto. E alla fine, quando ho visto il montaggio, ho detto: Matteo, devo dirti una cosa, avevi proprio ragione. Quindi posso confermare che aveva l'umiltà di ammettere quando una scelta su aspetti che non erano poi suoi, insomma, di sua competenza, soprattutto in questo caso, insomma, lo posso veramente dire. È uno degli aneddoti che ricordo maggiormente. Chissà quante volte ha avuto ragione lui, tante cose su cui mi sono incaponito io, solo che non ho avuto la stessa umiltà sua di ammetterlo. Quindi insomma, da questo punto di vista ha vinto lui, ecco, sicuramente.
Con lui, sì, quella è un gioco, eccolo qua. Un pezzo che fece dopo che siamo andati appunto lì sul manifesto, a Fukushima noi abbiamo vinto, cioè la voce di quelli che, se vuoi, non gli sconfitti, ma quelli più impattati dall'incidente. Poi, diciamo, la vittoria morale è stata loro, in effetti, questo va riconosciuto. E questo taglio, appunto, di andare a cercare il più debole, il più meno tutelato, era anche una delle sue caratteristiche. Appunto, andava ad Amatrice dopo il terremoto, andava a Lesbo a prendere tutti i migranti, l'ha seguiti quando sbarcavano, l'ha seguiti negli anni, eccetera, eccetera. Era uno che andava a cercare gli ultimi, cioè sì, era amico di Naoto Kan, sì, andava a cena da Abe, ma era un uomo degli ultimi.
Quella cosa bellissima sui migranti che ha fatto è stato un grande rammarico, perché se non avessimo avuto dei casini l'avrei seguito.
Avresti fatto un altro film.
L'avrei seguito sicuramente. 100%. poi purtroppo non è stato così possibile, c'erano i presupposti, ma sarebbe stato proprio the next big thing, come si dice, dopo i fatti che avevamo trattato con Fukushima.
Un'altra cosa divertente di Pio, se non so se ve la ricordate, era la sua interazione con altri personaggi televisivi. Famosa, per esempio, è stata la sua comparsata al Maurizio Costanzo Show. Ah, no. Non so se ve la ricordate. Lui è stato invitato da Maurizio Costanzo, che adorava Pio.
Questo quando, più o meno?
Adesso chi se lo ricorda, sarà stato 20 anni fa.
Credo. Ah, ok.
No, forse no, meno. No, meno, assolutamente.
Ma diciamo dopo Fukushima, no, dopo l'evento Fukushima o prima?
Mi sembra prima, se devo essere sincero, però comunque insomma non è stato 40 anni fa, ecco. Lui è stato invitato al Maurizio Costanzo Show e Maurizio Costanzo, e l'interazione fra i due, andatevela a cercare perché la puntata si trova credo su YouTube da qualche parte, in cui Maurizio Costanzo lo presenta Pio a, non mi ricordo quale altro potente televisivo che era ospite della trasmissione, e gli dice: ma questo è bravo, sa parlare giapponese, guarda dove devi prenderlo, assolutamente. Cioè, e Pio, io non so, io, a me fosse successa una roba del genere, diventavo di tutti i colori, andavo in un imbarazzo totale, diciamo, questo che figura mi fa fare. E lui invece tranquillo, sereno, paccioso, come se proprio, veramente come se l'intera conversazione fosse una conversazione privata, non fosse qualcosa che avveniva di fronte alla televisione, e capivi che insomma in qualche modo fra i due c'era un rapporto di rispetto, insomma anche probabilmente magari di amicizia, non lo so, in qualche modo, ma si vedeva che Maurizio Costanzo, persona che tra l'altro posso dire per esperienza diretta, non è a volte tenero nei confronti dei suoi colleghi, in quel caso si vedeva che lo apprezzava tantissimo, ma era bellissimo vedere la nonchalance con cui Pio affrontava una situazione che secondo me era terrificantemente imbarazzante,
imperturbabile, cioè,
imperturbabile, esattamente, per dire ma sì, lasciatelo parlare.
Sì, da quel punto di vista non si scomponeva, questo è poco ma sicuro. Appunto, quando io dicevo lo scontro, era lo scontro più con, appunto, con la polizia, con questi qui, che se quelli ti dicono tu non puoi fare una cosa, lui per principio dice adesso vediamo quando riesco a farla. E raccontava anche quando c'era, non so quale manifestazione c'era la polizia che in qualche maniera cercava di disperdere i partecipanti, ma non con tecniche aggressive, perché sempre polizia giapponese stiamo parlando, e lui dice no, che li scalzava proprio fisicamente, proprio togliete, sto girando, dice, e ammetteva lui stesso, dice però una cosa del genere se la fai in Italia prendi tante di quelle mazzate che non hai idea, quindi era molto serafico da questo punto di vista, non, anche perché appunto come dicevate voi aveva affrontato ben altri contesti che quello del
allora, poliziotto. Tra l'altro, prima Matteo chiedeva quando è stato nel 2011, quindi subito dopo
Fukushima. Quello è stato uno scrimine nella sua carriera, quella cosa.
Esatto, no, è stato subito dopo. Il 10 maggio 2011.
Lui ha avuto due momenti, due highlights. Il primo è stato quando era l'amico Pio nel servizio di Susie Bledi e Patrizio Roversi. L'amico Pio, lì l'Italia conobbe Pio, praticamente. E il secondo è stato
turisti per caso,
e il terzo poi, cioè sulla base di Fukushima, poi ha vinto anche il premio Ischia, il premio giornalista dell'anno, ha vinto dopo nel 2016, da lì in poi ha fatto i migranti e poi ha fatto il tifone Filippine, insomma, però insomma,
no, perché, insomma, c'è da dire che su Fukushima al tempo non si sapeva nulla. Lui andò lì e la reazione, quello che colpisce, che spaventa, è che tu non, cioè la puoi misurare con un affare da 50 euro, ma se non c'è l'affare da 50 euro può essere tutto e niente, può essere mortale, eccetera eccetera. Lui partì e andò quando tutti scappavano, c'erano i famosi fly-in, cioè gli stranieri che scappavano via.
Fly-in, tra l'altro, è bellissima.
Sì, sì, è bello il termine giapponese. Tra l'altro, prendendosi più radiazione che se fossero rimasti a Tokyo, perché c'è meno radiazione a Tokyo che a Roma, se vai in aereo ne prendi di più. Per cui, però, lui andava proprio controcorrente, dice, sai che c'è, devo andare lì e devo andare più vicino possibile, vero, perché è successo. E quindi... salutiamo anche Bodhisattva, E abbiamo anche Berusca, che avevo salutato. E, la via ferrovia.
La via della Seta, è vero.
Sì, allora questo è importante, perché uno dei commenti che lui fece sul servizio sulla via della Seta, la Cina, eccetera, eccetera, e disse, ma alla fine io ho ricevuto critiche sia da quelli pro Cina che da quelli contro la Cina. Quindi vuol dire che ho fatto un buon lavoro. Perché se...
sì, assolutamente. Ma
io...
No, vai avanti, scusa.
No, volevo soltanto ricordare l'ultimo articolo che ho visto di Pio, che è proprio del 6 di febbraio, e l'ho scritto sul Giappone, di quanto in realtà il Giappone sia arretrato attualmente come società, e lo ha paragonato abbastanza anche all'Italia. Un articolo forse non del tutto condivisibile.
L'ultimo articolo di Pio Emilio, 4 giorni fa?
Sì, l'ho visto su Italy. L'ha
scritto così poco.
L'ha scritto dall'ospedale. L'ha scritto dall'ospedale.
Sì.
Quindi poche ore prima, purtroppo.
Se volete il link
per... di quello che stava per accadere, scusate se faccio questa domanda, che colgo l'occasione, mm-hmm, perché mi sembrate molto più informati di me su questa cosa.
Io non, no, da quel punto di vista non lo so, però leggendo quell'articolo l'impressione è stata proprio di voler chiudere un ciclo, cioè di voler mettere giù dei puntini abbastanza pesanti. È un articolo molto lungo che fa appunto il paragone di quello che ha vissuto nei suoi 40 anni in Giappone, paragonandolo anche allo Stato italiano, cioè non allo Stato...
L'Antico Testamento?
Adesso magari lo
magari
leggi,
metti il link, piano, poi, esatto, sì, poi uno sì, se lo sì, legge fa... e mette il link, tra l'altro insomma...
Fine.
Anche perché poi se è il 6 vuol dire che l'ha scritto almeno il giorno prima o 2 giorni prima, perché è il tempo di impaginare, eccetera. Però sì, tra l'altro se andate su Facebook ci sono vari gruppi, Fio Fan Club eccetera eccetera, che raccolgono molti dei suoi pezzi sul Messaggero e su altri articoli, quindi da quel punto di vista si recupera molto del suo materiale, infatti, ed è, sarebbe bene se non si perdesse. Allora vediamo un po', l'ha messo Barba, vediamo un po' se riesco a faccio così, eccolo qua. Che però non si legge niente, però comunque è questo qua, ecco il mio Giappone, l'ultima analisi del paese asiatico di Pio De Emilia, firma storia del manifesto, scomparso ieri a 68 anni.
Vanno ripreso dal sito Italy con la Y davanti e la I finale, dove l'aveva pubblicato, quindi sì.
L'ultima pagina del manifesto, l'8, sì, no, l'ho tolto perché ci sono sempre i commenti di Barbara. Sì, ma lui poi scriveva tanto, ecco, l'altra cosa è che scriveva tanto e velocemente, che, sì, insomma, anche quello non è vero, fai giornalista, è quello il mestiere tuo, però comunque si metteva là e ti tirava fuori il pezzo, sempre con quella sagacia, con la battutina dentro, col bilanciato, insomma...
L'ho visto all'opera più volte mentre lavoravamo, si ritagliava il suo quarticello, faceva il suo messaggio, era una macchina, ti giuro, era veramente impressionante vederlo all'opera, un mestiere proprio, ma solo veramente incredibile.
Ma è così, tra l'altro, che deve lavorare un vero giornalista. Un vero giornalista deve avere una grande voglia di scrivere e deve essere in grado di macinare bene, non macinare ovviamente, insomma, macinare schifezze sono capaci tutti, ma deve essere in grado di mettersi in qualsiasi momento, senza dover fare una preparazione pazzesca, tirare fuori la storia. È un talento naturale, secondo me, non è qualcosa che
il dono della sintesi, il dono del cogliere e del rappresentare velocemente.
Tra l'altro lui stava anche scrivendo un libro sul Giappone, chissà se poi si riuscirà a recuperarlo. Sì, perché mi aveva detto anche lì, ma dice, ha parlato con l'editore, dice, ma sì, ma tu c'hai 5.000 amici di qua, 5.000 Facebook, cioè, perché oramai l'hanno trovato tutto tramite social, eccetera, eccetera, che vuoi che le copie non si vendono, quindi sarebbe interessante capire questo qui, come se gli eredi o spirituali del tipo giornalistico o legali possono in qualche maniera recuperare questo materiale, perché appunto, come dici anche tu, anche solo in video c'è tantissimo materiale, ce n'è tanto online e disponibile, insomma, quindi chiaro che c'è molto, però anche molto del fuori onda pubblicabile, degli scritti pubblicabili, sarebbe bello se si riuscissero a, a recuperare, perché insomma la testimonianza spirituale, l'eredità spirituale di una persona come Pio. Ragazzi, siamo un'ora e dieci, direi che se qualcuno vuole fare qualche altro commento, altrimenti magari mettiamo nei link tutti i vari riferimenti. E vabbè, rimettiamo mettiamo la foto di Pio, tanto per chiuderlo. Eccolo qua. Questa era una foto che gli ho scattato all'ambasciata, col solito sigaro, questo è qualche anno fa. Vabbè ragazzi, grazie di essere stati qui con noi, chi ci segue anche offline e chi ci segue nel podcast. Se avete ricordi metteteli nei commenti, che poi in qualche maniera cercheremo di renderli permanenti, per quanto permanente è internet, perché appunto poi il problema è che se c'è il libro di carta o il film su pellicola si conserva in tutto questo contesto qua, però insomma cercheremo di raccogliere. Però come avrete visto ci sono stati infiniti ricordi sulla 7, appunto il manifesto, il messaggero, il fatto quotidiano, il Sky CG 24 eccetera eccetera, quindi in qualche maniera la sua eredità, il suo modo di essere è stato in qualche maniera ripreso, visto appunto la sua dipartita improvvisa. Ragazzi, non so se avete altro da dire, se no grazie mille, buonanotte, grazie e alla prossima. Dovremmo avere l'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, settimana prossima per argomenti un po' più allegri. Buon fine settimana, ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Avete ascoltato La sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sollevante. Una produzione fantascientificast da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci un giro di sushi o un bicchiere di sakè, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La sindrome di Inomaru è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, un sorriso è come uno spazzolino. Dovete usarlo spesso per mantenere i denti puliti. Scientificast.
Fantascientificast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.